moves down into the left corner. Starting to find some cracks here. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Ciao a tutti da Checco. One More è il titolo della nostra puntata. Siamo 3-1, il traguardo è lì, è vicino, ma non ci siamo ancora arrivati. Siamo live, sono le 21.04. Saluto Luca.
Ciao a tutti.
E saluto Filippo.
Ciao a tutti, e in particolare a Danny Ainge.
Perfetto, eccolo. Insomma ragazzi, one more, siamo vicini, siamo 3-1 e questo però è il momento di prestare molta attenzione, perché vedere il traguardo non vuol dire averlo tagliato. Abbiamo giocato una bellissima partita, a mio modo di vedere, questa notte. Siamo tornati un attimo in carreggiata rispetto a quella che è stata una orripilante gara 3, e abbiamo dimostrato che è stata una battuta d'arresto, a mio modo di vedere, più psicologica che altro. Venivamo da un 2-0 bello, bello facile, avevamo Miami contro Zoppa, e quindi quella gara 3 è stata così, ne abbiamo ampiamente parlato. E forse anche il fatto di aver rivisto Adebayo in campo ha un attimo rimesso in riga i nostri. Siamo entrati in campo come si deve entrare in campo per delle finals, Luca.
Mi ero mutato. Sì, ecco. Come dicevi, è stata una bella partita, giocata molto bene anche secondo me da Miami. Perché le partite siano belle bisogna farle in due. Questa così è stata, quindi secondo me bisogna anche ancora riconoscere il valore dell'avversario, ed è giusto che sia così. Sicuramente una gara diversa rispetto a gara 3. Il ritorno di Adebayo ha indubbiamente cambiato un tot di cose per Miami. Miami ha sofferto meno a rimbalzo rispetto agli altri tre episodi della serie, eccetto per il finale di partita. Però fino all'inizio del quarto periodo i rimbalzi erano grosso modo pari. E Adebayo secondo me è stato determinante soprattutto in un momento, cioè all'inizio del secondo quarto, in cui i Lakers hanno giocato con il quintetto small, ovvero senza Howard e Davis, un tipo di quintetto che negli altre tre partite della serie ha fatto la differenza. Era stato decisamente positivo quello con James, Morris, Kuzma, Caruso, Rondo, il famoso quintetto che aveva fatto la differenza contro i Rockets. Però Adebayo fondamentalmente ha banchettato contro la front line Morris, James a inizio secondo periodo, e gli Heat avevano fatto un break importante dopo il buon primo quarto dei Lakers, si erano portati avanti e poi Adebayo per tutta la partita,
in particolare contro Morris, no? Che mi è sembrato veramente fuori partita questa volta, proprio male, soprattutto in difesa, spaesato.
Indubbiamente soffre un avversario fisico come Adebayo che poi a mio avviso ha fatto una buona partita difensiva, in attacco non si è preso troppa responsabilità a livello individuale, però ha aiutato con il suo solito gioco di blocchi ed end-off quella che è la fluidità dell'attacco di Miami, che è sempre notevole.
Allora ragazzi, di solito teniamo per ultime le domande dei nostri ascoltatori, però partiamo un attimo al contrario per questa volta, perché c'è una domanda che vi voglio fare, che introduce l'argomento Anthony Davis. La domanda è del nostro Giova Odino, e ci chiede: come mai tutta quella varianza nella difesa su Butler? Scelta o necessità? Allora, io dico che innanzitutto a me piace tantissimo quando gli accoppiamenti non sono fissi, perché non si danno punti di riferimento. Perché in un accoppiamento, quando l'attaccante ha modo di studiare ripetutamente chi lo difende, sul lungo potrebbe anche avere qualche vantaggio, primo. Secondo, la marcatura di Davis su Butler per me ci sta tutta, nel senso che Anthony Davis ci ha fatto vedere di essere in grado di marcare gli esterni. In tutta la stagione più e più volte l'abbiamo visto sugli esterni. è un lungo atipico, l'abbiamo detto tante volte, è un lungo che ha caratteristiche a metà via quasi fra un lungo e un piccolo, e questo lo aiuta tantissimo a poter marcare appunto Butler. E questo è il mio pensiero. Luca, tu cosa mi dici?
Allora, sono d'accordo con te. Secondo me c'è da fare innanzitutto i complimenti a Davis per la difesa. Poi il discorso, io penso che giustamente, come dici tu, non si vuole dare una lettura univoca per tutta la partita Butler. Io mi aspettavo Davis su Butler nei momenti decisivi, era un discorso che facevamo forse tra di noi in chat, addirittura nel pre-serie, quindi non mi sorprende, come dici, non mi sorprende che lui sia efficace. Penso la questione sulla varianza, che rientra anche su una cosa che mi faceva notare giustamente Giuseppe quando parlavamo. Lui sosteneva che Jimmy Butler è bravissimo ad andare a recuperare falli, e chiaramente Anthony Davis con problemi di falli rischi di averlo fuori partita, e sarebbe un problema enorme, e l'abbiamo visto in gara 3. Quindi a mio avviso ci sta che in quello che è il primo quarto, il primo tempo, Davis inizia sì su Butler, ma non va a forzare magari un passaggio su un blocco per rischiare un fallo stupido e per rischiare magari di avere tre falli alla fine del primo tempo.
Poi c'è anche il discorso dei bloccanti degli Heat, cioè hanno degli ottimi bloccanti che ti costringono molto spesso poi a dover switchare le marcature.
Sì, c'è da dire che secondo me ha fatto un grandissimo lavoro Pop su Robinson, perché è sempre con gli angoli giusti per non concedere quello che è un end-off per una tripla aperta, ma allo stesso tempo permette anche il recupero a Davis. Poi Butler è uno a cui non piace prendersi il tiro da tre punti in arresto e tiro come opzione principale, non è James Harden, quindi per Davis è un po' più semplice dargli quel mezzo passo e prendere poi l'uno contro uno di Butler, e i nostri l'hanno fatto a mio avviso molto bene. E adesso non ho i numeri sotto mano, comunque Butler fondamentalmente non è riuscito nel secondo tempo, se non sbaglio è finito 1 su 7 contro Davis, una statistica simile, per caso qualcuno le ha sotto mano?
Allora, però, io sì, però ecco, ho quello del primo tempo di tutta la partita in generale, e praticamente Davis si è preso per il più del 50% del tempo Butler, cioè era la marcatura predefinita, soltanto che, come hai detto te Luca, nel primo tempo hanno switchato molto più facilmente il cambio sui blocchi, proprio per non andare a forzare la situazione falli in casa Davis, diciamo, come è stato in gara 3. E praticamente contro Davis Butler ha tirato 1 su 5 dal campo e 0 su 1 da 3, concedendo 5 punti soltanto e 3 assist, che sono numeri assurdi, perché come ho detto l'ha preso per il 50% del tempo. Mentre per esempio...
Dico, se pensiamo a cosa ha fatto in gara 3, cioè c'è una bella differenza.
Appunto, anche perché per esempio con James ha fatto 3 su 4 al tiro e sempre 3 assist. Quindi c'è stata proprio in molto meno tempo ovviamente marcato da James, quindi la differenza si è proprio sentita. Era un po' anche quello che auspicavo, diciamo tra virgolette, quando dicevo post gara 3, vorrei vedere un pochino più Kuzma su Butler, perché ora questa notte ha deluso Kuzma in difesa, veramente non riesco a difenderlo, anche volendo è impossibile. Però in gara 3 secondo me ha fatto una buona difesa su Butler, concedendogli pochi punti e attaccandolo proprio fisicamente, cioè facendogli sentire il corpo, cosa che Davis ha fatto all'ennesima potenza, cioè ha usato le sue misure per fermarlo. Inoltre, anche come hai detto Luca te prima, ti riprendo anche questo concetto che hai usato, quello di Pop sulla marcatura su Robinson, perché è stata molto importante, oltre che a lavorare a impedire, diciamo, gli end-off, in alcune azioni ha proprio impedito la partenza di Robinson, diciamo, la sua solita rincorsa per andare a prendere la tripla dal perimetro. E lui gli impediva la partenza e costringeva l'attacco all'opzione B, cosa che per i Miami Heat comunque richiedeva del tempo e degli aggiustamenti su tutta la linea. Almeno io avevo notato questo, questo particolare.
Sì, in end-off Butler ha fatto, secondo me, buone cose nel secondo tempo, in cui ha giocato, tra virgolette, un po' alla De Baio, giocando a due con Herro. Poi Herro ha fatto oggettivamente un gran bel finale di partita, un giocatore che per aver 20 anni tanto di cappello e promette veramente bene. E diciamo che Butler ha fatto, secondo me, anche in alcuni momenti proprio un po' il, non so, playmaker occulto, playmaker secondario, l'Adebayo di turno, chiamiamolo come vogliamo, ha fatto un po' questo gioco, perché non riusciva ad andare come in gara 2, ad andare al ferro. In gara 2 ha tirato in area, ricordo, 12 su 15, mentre in questa serata qui ha fondamentalmente fatto la metà dei canestri nel pitturato, e questa è stata una grossa differenza. Infatti una grossa differenza nella partita, nei canestri segnati da Miami, sono stati proprio i canestri in area, dove loro sono arrivati molto meno, e qui c'entrano tanto le quattro stoppate e l'intimidazione di Anthony Davis.
Mi permettete due parole su Kuzma, visto che l'avete nominato? Perché sto leggendo da più parti, ovviamente, un crocifisso su Kuzma enorme. Io credo che di Kuzma si sia speso anche troppe parole, e forse su Kuzma ci sono state in passato un po' troppe aspettative, ma magari anche da me in primis. Cioè, dopo il primo anno, e insomma, gli abbiamo visto fare belle cose, nessuno si aspettava di poter pescare una scelta del genere. Poi probabilmente è migliorato sicuramente in difesa, ma il suo problema rimarrà sempre lo stesso. Potremmo vedere un Kuzma straordinario oggi e vedere un Kuzma che non sa quello che fa fra due giorni. È così. D'altronde, quanto prende Kuzma, Filippo?
No, vabbè, prende 1,8. Il problema principale su Kuzma è la percezione. È la percezione che abbiamo di lui, e che
quello
che lui si è creato da solo. Cioè, lui si è creato un'aspettativa.
L'abbiamo detto in un altro podcast. Lui si sente più forte di quello che è. Lui quest'estate ha creato un hype su se stesso clamoroso. Si è autopompato, si è venduto come uno che stava facendo i miracoli. E alla fine invece è uno che ti esce dalla panchina, ti può fare cose bellissime, oppure è da rimetterlo a sedere dopo due minuti. È così. Ma io, questo è Kuzma, cioè, e non
una cosa, alti e bassi, però io in realtà l'ho trovato abbastanza, come dire, solido come giocatore.
Ha
avuto dei bassi, fatto qualche cavolata, ma per uno all'esordio nei playoff,
ragazzi, questo l'anno scorso,
anche la partita di stanotte, ha fatto 9 punti, tirato benino, sì, qualche sbavatura di difesa, ma anche un, ad esempio, ha fatto, c'è stata un'azione dove ha tenuto anche bene Butler. Quindi cioè, come giocatore di rotazione, avercene. Adesso poi chiuderei l'argomento, perché secondo me ce ne sono anche di più importanti.
Ma... No, sicuro, era solo perché avete parlato di Kuzma.
No, certo.
Giusto, ritorno, una cosina, l'ultima cosa al volo. Di Filippo. Sì, certo. Vai.
Che diceva, saluto Danny Ainge. Pensiamo a quante scelte hanno avuto i Celtics dalla 15 in avanti in questi anni, che hanno dato relativamente poco contributo. Kuzma gioca di media 20 ai playoff e ci sta in una squadra da finale. Quindi è... buona scelta, bene così. E...
ciao Yabusele, ti voglio bene. Ciao, ovunque tu sia. Ok, a parte la cazzata che ci stava poco. Sì, no, quello che il mio pensiero su Kuzma è che lui... cioè, tutti lo pensavano come... ecco il terzo violino da 16, 18, 20 punti a partita. E... ovviamente è quello che non può essere al momento. È un solido giocatore di rotazione, settimo, ottavo di una contender. Sì, questo sì.
E non è poco. Parliamo del terzo violino di stasera?
Cioè, pronto.
Andiamo.
No, secondo me della partita di Caldwell Pope.
Assolutamente sì.
Perché abbiamo detto di Davis, che è stato un mostro in difesa. poi ha anche giocato bene in attacco, dove forse però non l'abbiamo coinvolto. Basta, però la partita di Pop va menzionata, perché 10 punti nel primo quarto, dove ha fatto veramente cose notevoli, e nel finale due canestri ad altissimo livello, e in mezzo io non sottovaluterei 5 assist, alcuni uscendo dai blocchi, ha cercato, se non sbaglio, una volta Davis, una volta Howard. Secondo me è stato notevole nei passaggi, cioè anche stato anche su uno scarico che aveva un buon tiro da tre, in realtà ha visto LeBron libero sotto che gliel'ha passata, e poi hanno fatto fallo a LeBron, e quindi non è neanche andato nel tabellino, ma secondo me è stata un'altra gran bella lettura. Quindi ecco, Pop è un altro che io mai mi sarei aspettato a questo livello.
No, soprattutto perché a inizio anno tutti dicevano e veramente ecco la tassa di LeBron, ci tocca pure quest'anno pagare 8 milioni con la player option, è una firma del cavolo, l'abbiamo fatta soltanto perché la clutch ci ha portato Davis e LeBron, era questo che si diceva, e
chi?
È inutile girarci intorno.
Hai detto tutti.
Dicevano tutti, se ne hanno qualcun altro così, ben accetto.
Sì, sì, ma infatti, però bisogna anche ammetterlo, sinceramente, con onestà intellettuale, che quest'anno ha fatto un salto di mentalità, secondo me, più che tecnico, perché parecchie cose che sta facendo quest'anno si erano viste anche nel periodo di Detroit, ma quest'anno ha fatto uno step in avanti nella mentalità e nella continuità, veramente, che ha impressionato. E questo apre numerosi scenari anche per il futuro, che le analizzeremo in altri momenti, ovviamente.
Soprattutto anche dal punto di vista difensivo, le scelte che fa. Cioè, spesso lo vediamo andare a prendere, diciamo, il primo marcatore dall'altra parte, cioè il giocatore, diciamo, con più punti nelle mani della squadra avversaria. E quindi questo è il sintomo della grande fiducia che si ha nei suoi confronti e del grande lavoro che ha fatto tutto lo staff tecnico su di lui, ma come appunto su altri, su Kuzma che dicevamo prima, cioè anche dal punto di vista difensivo tutti hanno fatto un salto di qualità clamoroso, e Caldwell Pope è uno di questi, e secondo me hanno lavorato molto bene anche sulla testa di Caldwell Pope, perché lui ha dimostrato di essere abbastanza fragile da questo punto di vista, però aveva iniziato male, se non vi ricordate male, la stagione, è arrivato in quintetto grazie all'infortunio di
Bradley,
scusami, lapsus, l'abbiamo visto in quintetto e da lì è decollato, quindi appunto hanno fatto un grandissimo lavoro su di lui, tecnico, ma molto anche mentale, a mio avviso.
In pieno.
Insomma, due parole su LeBron, però le diciamo, no? Io qualcosa da dire avrei, ma faccio parlare voi e vediamo se avete anche voi da dire quello che vorrei dire io.
Parto. Vai, Luca,
perché
avvocato,
parlato. Sì, sì. No, beh, io avevo criticato LeBron dopo la terza partita, dove secondo me aveva oggettivamente giocato male. Questa partita a me LeBron è piaciuto molto. Non è una partita di quelle che saranno ricordate sue, non è una di quelle che si mostreranno, che mostrerà le registrazioni per far vedere quanto è bravo, però secondo me questa è la partita veramente del grande campione nel momento che deve vincere, perché LeBron ha iniziato la partita oggettivamente male, capendoci secondo me oggettivamente poco, perché Miami ha fatto un gran lavoro all'inizio a negare le linee di passaggio facili e gli entry pass nei giochi dei Lakers, si è fatto molta fatica a dare il pallone a Anthony Davis e ci sono state una serie di palle perse molto banali, e LeBron ne ha avute, se non erro, 5 in quelli che sono stati i primi 15 minuti che ha giocato o un qualcosa di simile. Poi nel secondo tempo ha cambiato marcia, ha attaccato di più il ferro prima, a un certo punto ha messo due tiri da tre da cui si è un attimino sbloccato, e secondo me ha iniziato a leggere bene la partita. È stato un LeBron diverso a livello difensivo, è andato molto meno su Butler, però ad esempio su Butler ha fatto una grandissima difesa in quello che è l'ultimo possesso del terzo periodo, che è stato proprio un attimino anche un messaggio, se l'avevate visto. E quindi a me LeBron è piaciuto parecchio, e a un certo punto aveva capito che doveva andare a prendersi i punti, a sporcarsi le mani vicino al canestro, ed è anche stato decisamente clutch con i tiri liberi. Poi presumo dove arriverà qualche critica di Checco, e già ti lancio un attimino nel finale, dove su un paio d'azioni nel ricercare il cambio gli Heat sono stati molto bravi a negargli un attimino cosa voleva, e si è accontentato di un paio di tiri da tre, uno contro Adebayo, uno contro Butler, dove l'attacco aveva creato poco, però sono arrivati i rimbalzi offensivi, quindi è andata bene uguale, dai.
Proprio lì, guarda, ci hai preso in pieno, mi hai letto esattamente il pensiero, però questo non toglie ovviamente quanto di enorme stia facendo LeBron James, è un alieno, c'è poco da fare. Però mi è piaciuta la scelta di dare palla in mano a Rondo quando veramente scottava, perché più volte quest'anno abbiamo visto LeBron fare brutte scelte nei finali, onestamente. Non mi ha fatto impazzire, anzi in certe partite proprio mi veniva voglia di spaccare la TV. E qui che sono partite da dentro fuori praticamente, e non puoi permetterti di sbagliare. Visti, e qui vi lancio un altro assist di playoff che sta facendo Rondo, e mi è piaciuta molto la scelta di far girare la palla dando palla in mano a Rondo, e lui è stato, dimostrando ancora la sua grandezza, bravo, intelligente, a capire che in quel momento era meglio così.
Che poi a ragionarci sono stati tre possessi, che eravamo sul... siamo partiti dal 95-88 con la tripla di Crowder che li riporta a meno 4, e poi da lì palla a Rondo fino alla fine. Sono stati tre possessi più la stoppata di Davis, che, nel quale Rondo si è preso le responsabilità prima con una penetrazione. Però, poi
sono,
con
i tre sono i tre possessi dove ci siamo giocati la partita alla fine.
Sì, sì, anche perché lì loro si rifacevano sotto meno 4 con la tripla appena messa, non era una situazione così tranquilla, diciamo.
Ma opinione mia, l'intelligenza di quel momento, adesso non so se fosse una chiamata di LeBron, di Rondo, di Vogel o di chiunque fosse, è che se dobbiamo andare a trovare un difetto nella partita dei Lakers, è stato lo usage di Anthony Davis. Anthony Davis ha concluso con uno usage del 22%, e per quel fenomeno che è Anthony Davis, per la partita che ha fatto, è un po' pochino. LeBron e Davis avevano provato, se non sbaglio, un paio di pick and roll da cui non era scaturito nulla per AD nel quarto periodo, adesso vado un attimino a memoria, e in quel momento lì, bene o male, si sa che Rondo è bravo a innescare Davis, e un pick and roll di loro due sul lato sinistro con LeBron nell'angolo, è chiaro che LeBron diventa forse il miglior specchietto per l'allodole che puoi mettere, perché chi è che andrebbe poi a lasciare LeBron che si ritrova a palla su una rotazione di 10 secondi alla fine? Nessuno, perché se LeBron ti riceve uno scarico, ti attacca al ferro, ti può fare qualunque cosa. Quindi hanno potuto farsi il loro gioco a due, Rondo e Davis. Rondo ha letto benissimo la prima volta, capendo che Adebayo aveva cercato di stare più sulla marcatura di Davis, ha attaccato il ferro, azione dopo ha messo in ritmo Davis, e Davis si è preso la tripla con cui ha chiuso la partita.
Ecco, io vorrei fare una piccola parentesi su Vogel, facendogli i complimenti per questa partita, perché ha saputo apportare anche le giuste modifiche sia all'attacco che alla difesa, e sono tornate utili. Ad esempio, un dato che veniva citato era i pick and roll tra James e Davis, e in gara 3 erano stati solamente 3, cioè veramente il nulla, mentre in gara 4 si sono visti molti di più, e soprattutto si sono visti anche dei pick and roll, come hai detto te Luca, tra Rondo e Davis negli ultimi minuti, usando LeBron come decoy, che grazie, è un bel avere.
È un bellissimo avere. Insomma, ragazzi, io direi di passare alle domande degli ascoltatori se non avete altro da aggiungere sulla partita di questa notte. Insomma, andiamo avanti.
Io su Yabusele avrei da aggiungere tante cose.
Non ci interessa.
Tutta notte no.
Non ci interessa. Stanotte. Ok, non ci interessa. Andiamo. Allora, possiamo andare alle domande. Allora, partiamo da Dylan Curti. Che ci crede? Useremo più spesso LeBron da bloccante e post basso in gara 5? Luca, che mi dici?
Bella domanda. Sarebbe da chiedere più che altro LeBron. Ma secondo me di più non lo so, qualcosa sì. Perché comunque loro intasano molto bene l'area e quindi nei momenti in cui soprattutto ci sono anche in campo Rondo che può gestire il pallone e Caruso che dà playmaking secondario, LeBron può anche andare a fare qualche spallata e può essere innescato dai compagni. Quindi secondo me per qualche possesso ci sta come soluzione.
Filippo?
Confermo e sottoscrivo quello che dice Luca.
Perfetto. Paolo Paglianini ci chiede: che tipo di cambi tattici potremmo applicare in attacco per coinvolgere maggiormente Davis, premesso che sicuramente dedicherà anche la prossima partita occupandosi di Jimmy Butler? Bella domanda. Anche questa è una bella domanda. Io dico che potrebbe anche essere che si possa vedere qualcosa di diverso anche in difesa la prossima partita, proprio per quello che dicevamo prima, perché comunque stiamo vedendo spesso variare le marcature in difesa, quindi chissà, la diamo per scontata la marcatura su Butler? Che dici tu, Luca?
Allora, la marcatura su Butler secondo me per buona parte della partita sì, un po' come questa che alla fine citava i dati Filippo, che c'è stato più o meno per metà partita, secondo me avremo numeri simili in attacco. Allora, il discorso è giusto, però è un discorso di cui abbiamo parlato da inizio anno. Miami è la prima squadra che, se ci facciamo caso, da gara 2 in avanti, se non erro, ha tolto quelli che sono quei 3-4 canestri facili con i lob per Davis al ferro. Spoelstra è bravo.
Guarda, ti aggiungo anche un'altra cosa. Davis dal quarto di gara 2 fino a stanotte ha referto 39 punti in 9 quarti, mentre nei primi 7 ne ha messi tipo una sessantina, giù di lì.
Certo. No, secondo me cosa si può fare? Allora, un po' più di pick and roll con Rondo, magari mentre c'è anche in campo LeBron, che di solito il pick and roll Rondo-Davis si fa quando LeBron è fuori. E quindi torni al discorso che diciamo che parliamo di gravity. La gravity di LeBron non sarà quella di un tiratore da tre, ma una gravity diversa.
Intanto ci deve essere uno lì fermo,
esatto,
che non può fare niente, e uno lo tiri fuori dai giochi.
Poi una cosa che abbiamo chiamato spessissimo, che cito Nello che lo diceva spesso, sarebbe bello vedergli portare dei blocchi da cui esce verticalmente, prende palla attorno alla linea del tiro libero. Non so quanto sia fattibile contro la difesa di Miami, però è una situazione che abbiamo visto esplorato poche volte e non in questa serie. Non lo so, questa è una mia idea, però secondo me vale un po' poco, ecco. Queste sono le due cose che mi sono venute in mente su cosa si può tentare di fare.
Poi, sempre Paolo Pagliarini ci chiede: Howard partirà ancora titolare? Per me sì.
Sì, per me sì. Secondo me.
E poi magari, Luca, l'aggiungiamo una cosa a noi che siamo vecchi, che è un po' poetica, sì, questa cosa di Howard che torna a testa bassa e gioca in questa maniera qui, poi la serie con Houston sta in panchina, se la guarda tutta, lui rimane fermo, buono al suo posto, rientra in campo la serie, sì, dopo, poi si gioca le finals da titolare. È tanta roba per quello che, sì, era Anthony e Dwight Howard, per la testa che aveva. È assurdo.
Io faccio un piccolo inciso un'altra volta, mi ritaglio un piccolo spazio, perché stanotte durante la live ho detto, durante il primo quarto, toglietemi Davis dal campo perché non lo posso più vedere. Cioè ero proprio nauseato dalla sua presenza.
Howard?
Sì, Howard.
infatti pensavo ero zitto pensando che
ti avevo detto
che Davis.
No, stavo dire Howard, pardon.
Stavo zitto prima, volevo dire dove andare a parare, quindi
okay, no, volevo togliere Howard dal campo perché non ce la facevo più a vederlo, mentre all'inizio del secondo quarto era un giocatore che avrei voluto vedere in campo perché non c'era Butler, non c'era Davis, e c'era, ma c'era Adebayo, e Morris su Adebayo veniva puntualmente stuprato, diciamo.
Esatto, ed è quello che volevo dire io prima. Voi dicevate Howard sì, io non lo so, perché non mi stupirei che voglia tornare ad avere Howard all'inizio del secondo e del quarto periodo per il discorso che avevo fatto io all'inizio e fatto da Filippo adesso. Quindi usarlo, tra virgolette, come puro cambio di Davis. Non lo escludo.
Anche, poteva essere una soluzione. Io prima di gara 1 dicevo...
Però a questo punto, in quintetto chi ci mettiamo a questo punto?
Poi? Morris. Dalla chat mi suggeriscono Tucker al posto di Davis, però Giuseppe, questo te ne prende responsabilità a te poi.
Insomma, con le domande abbiamo finito e abbiamo trascorso un'altra mezz'oretta insieme. Insomma, dicevamo, siamo 3-1, il traguardo è lì. E vediamo che cosa succede sabato venerdì, giusto? È venerdì notte. La notte tra venerdì e sabato, giusto?
Okay, esattamente.
Quindi vediamo, ci risentiremo come sempre, ovviamente in diretta sabato sera. E vedremo che cosa andremo a commentare, giusto? Non aggiungiamo altro, Luca, che va bene così, no?
Speriamo, sì, va bene così, è stata una bella partita, auguriamoci che sia anche una bella partita sabato e poi commenteremo.
Grazie Luca, buona serata.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti da Checco, e come detto precedentemente l'appuntamento è per sabato sera in diretta per commentare gara 5 di queste Finals. Ciao a tutti!
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.